Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. L'orazione all'inizio di questa Eucaristia è una delle più importanti di tutto il Messale, una delle più semplici, delle più profonde e delle più importanti, e ci prepara direttamente allo spirito della Pasqua. Chiediamo e preghiamo perché possiamo vivere, pensare, agire, sentire in quell'amore che ha spinto Gesù a dare la vita per noi. Chiediamo questo un momento e iniziamo la Santa Eucaristia.
Dal libro del profeta Isaia, al capitolo 43, versetti 16-21. Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi ad un tempo. Essi giacciono morti, mai più si rialzeranno. Si spensero come un lucignolo, sono estinti. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi, al capitolo 3, versetti 8-14. Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede, perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua resurrezione, la comunione alle Sue sofferenze, facendomi conforme alla Sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo. Dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 8, versetti dall'1 all'11. In quel tempo Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova, per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più». Parola del Signore. Dopo aver detto semplicemente che il Vangelo di oggi ci mostra che Gesù è venuto non a giudicare, ma a salvare, e che questa è la norma da seguire, io sono portato, e questa è la sintesi del Vangelo, io credo, cioè affermare l'affermazione che, nonostante la legge di Mosè, Gesù, che è il giudice, assolve, e il giudizio è rinviato, perché questo è il senso della venuta di Gesù, il quale tornerà per giudicare, ma è venuto non per giudicare, ma per perdonare, e un giudice può assolvere. Come può condannare? Così può assolvere o rinviare il giudizio. Detto questo, io sono stato portato a seguire l'ispirazione della orazione iniziale della Messa, che ci porta a parlare poi della seconda lettura. E quindi vi chiedo di seguirmi per quel che si può. Vorrei dire una parola poi sulla lettura, sulla parola di Paolo, perché l'orazione iniziale della Messa, benché dell'amore di Cristo si parli in tutto il Nuovo Testamento, e soprattutto anche nel Vangelo di Giovanni in modo speciale, in realtà queste formule, queste espressioni che sono sintetizzate nell'orazione, cioè l'amore che ha spinto il Figlio di Dio a dare la vita per noi, e dipende da Paolo, il quale in diversi modi mette questo al centro della vita cristiana, del suo ministero. Quindi getterei di nuovo lo sguardo sulla orazione in cui abbiamo pregato e chiediamo, con l'aiuto di Dio, chiediamola, che Dio ci aiuti a vivere e ad agire sempre in quella carità, cioè in quell'amore che ha spinto il Figlio a dare la vita per noi. Che significa che noi dobbiamo, possiamo, chiediamo l'aiuto per poter anzitutto vivere e agire, cioè avere sempre presente, pensarci spesso, contare su questa grande realtà come motivazione di tutta la nostra vita, del nostro pensare, del nostro agire. Questo mi sembra che possa voler dire anzitutto. Noi possiamo vivere e agire avendo sempre davanti, e qui c'è anche uno sforzo, cioè bisogna ricordarselo, bisogna darsi degli appuntamenti, bisogna darsi delle occasioni per poterlo ricordare. Questo grande mistero, cioè che è il mistero di Gesù, e in particolare il fatto che Gesù è stato spinto, e qui è tipico anche dell'Apostolo Paolo questo, ci sono testi in Paolo che mettono in primo piano l'animo di Gesù, cioè come Gesù ha sentito, ha vissuto, non semplicemente quello che ha fatto, ma quali erano i suoi sentimenti, che cos'era che sosteneva la sua volontà, le sue decisioni, tutte le sue prove, fino ad arrivare alla morte, consapevole e volontaria. Questo in certi testi di Paolo emerge, e attraverso questi testi, io credo, emerge anche quella che era uno degli aspetti fondamentali di quella che era la cosiddetta, che non è esattamente come intendiamo noi oggi forse, evangelizzazione, cioè il processo con cui si formavano i credenti fino al battesimo. Poi dal battesimo, naturalmente il battesimo era anche un punto di partenza, però c'era una formazione, e la formazione aveva al centro sicuramente la vita di Gesù. E la vita di Gesù, che poi è testimoniata anche nei Vangeli, ma doveva avere in particolare le virtù di Gesù, come Gesù ha vissuto, il suo esempio. Quindi qui c'è, insomma, noi abbiamo chiesto e chiediamo che di poter vivere, quindi di poter ricordare spesso ciò che ha spinto Gesù, il Figlio di Dio mi ha amato, dice Paolo, come qui nell'orazione ha dato la vita per noi, anche nella seconda lettura che vediamo immediatamente, Paolo dice il mio Signore. C'è un aspetto personale che è molto importante per la nostra vita. E poi il secondo aspetto, naturalmente legato a questo, in questa orazione, è l'imitazione. Come Gesù ha vissuto così, e questo è il grande conforto, è ciò che dovrebbe aiutarci quotidianamente, il pensiero che Gesù ha vissuto così. Paolo, per esempio, nella seconda lettera ai Corinzi, lungamente, per diversi capitoli, ha come al centro questo pensiero, e ne deduce il fatto che lui, e lo applica al suo ministero, e ne deduce la conseguenza che lui non si può scoraggiare mai. Per questo non mi scoraggio. Per questo motivo lo possiamo capire. C'è qualche cosa più forte, più grande, del pensiero che il Figlio di Dio ha dato la vita per me? Ecco, questo è ciò che Paolo vuole sottolineare come caratteristica di quella che lui chiama la nuova alleanza. La nuova alleanza ha come caratteristica essenziale questo. Vabbè, detto questo, noi siamo indotti inevitabilmente, se vogliamo stare su Paolo, a commentare la scrittura che ci è stata proposta, perché se io continuo a parlare di altri testi che non abbiamo davanti, ecco, non potete seguirmi facilmente. E quindi io penso che ci conviene guardare la seconda lettura. Ritengo, fratelli, che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. È la lettera ai Filippesi, al capitolo 3. Aggiunge poi, come vedete, per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le ho considero una spazzatura. Sono espressioni molto forti, molto belle. Non possiamo insistere su questo, dobbiamo semplicemente ricordare che la spazzatura di cui parla Paolo qui non sono le passioni, non sono i peccati, ma è ciò che lui altrove, e rimane così, può presentare come un vanto, un privilegio, non in senso negativo, cioè il fatto che è ebreo, il fatto che appartiene al popolo dell'alleanza. E qui c'è un vanto negativo, ma c'è anche un vanto positivo. Paolo non lo nega mai. Altrove dice: qual è il vantaggio di essere ebrei? e risponde, grande sotto ogni aspetto. Poi comincia a fare un elenco, chiaro, della storia della salvezza. Questo non è il vanto su qualcosa che uno ha fatto lui, è la consapevolezza di appartenere a una vocazione, di avere una missione. È questo di cui parla Paolo qui, non tanto nell'aspetto positivo, ma in ciò che questo fatto ha, crea una differenza rispetto a quelli che non sono ebrei. Questo fatto, altrove Paolo dice io sono ebreo, eccetera, qui dice lo considero una spazzatura, non è niente per me. No? E in confronto alla conoscenza di Cristo, ecco qui c'è il punto principale, no? La conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Come si fa a conoscere il Signore Gesù? Cioè che cosa intende Paolo qui? Quando dice considero il resto nulla rispetto a questa meta, a questo compito di conoscere il Signore Gesù. Aggiunge anche, come vedete, subito sotto altre espressioni, guadagnare Cristo. Sono tutte espressioni prese in questi casi da ambiti diversi, guadagnare Cristo. Essere trovato in Lui. Essere trovato da Lui in Lui. Essere trovato in Cristo. E poi, più avanti, sviluppa, ecco, il contenuto di questa conoscenza. Prima di questo c'è un versetto 2, in particolare il versetto 9, voi l'avete davanti, in cui Paolo fa una precisazione. Essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia, non quella che deriva dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio. Qui il traduttore si è un po' confuso, o meglio, è rimasto legato a un'interpretazione superata su un particolare importante. Ma, insomma, il concetto centrale qui, e ve lo segnalo immediatamente, è che Paolo dice, io come mia giustizia voglio avere non la giustizia che deriva dall'osservanza della legge o dall'avere la legge. Questa è una giustizia vera. Giustizia vera, altrove Paolo lo dice, e d'altra parte noi nel nostro stesso linguaggio, nei Vangeli, dappertutto usiamo questo concetto di giustizia. Diciamo che Giuseppe era giusto ed intendiamo che osservava i comandamenti. San Giuseppe, no? Qualcuno si azzarda a dire che non era giusto? Questa giustizia dipende dall'osservanza dei comandamenti e non è che sia poi cassata, non esiste più. Qui Paolo vuol dire la giustizia che io voglio avere come mia non è la giustizia che deriva dal fatto di appartenere al popolo dell'elezione e di avere la legge, dell'osservanza della legge, ma è un'altra giustizia di altro ordine, di altra natura. E qui bisogna precisare un punto, ma è quella che viene non dalla fede in Cristo, ma dalla fede di Cristo. Se suona un po' difficile questa espressione, la fede di Gesù, potremmo dire la fedeltà di Gesù. Cioè qui Paolo intende dire che la giustizia che vuole avere come sua, su cui lui si ha fiducia, su cui si appoggia, non è il fatto che lui osserva la legge. Certamente Paolo osservava, cercava di osservare la legge. Non deduceva da questo che poteva non osservare la legge. Queste sono cose che abbiamo pensato in passato ma non stanno in piedi. Vabbè, ma è possibile pensare che Paolo considerasse irrilevante l'osservanza dei comandamenti? No, non si tratta di questo. Voglio avere come mia giustizia non tanto il fatto dell'osservanza della legge, quanto piuttosto ciò che ha fatto Gesù per me. Qui l'Apostolo non intende quel che abbiamo fatto noi, quel che dobbiamo fare noi, ma che mi venga attribuita, questo è il grande dono di Gesù, la giustizia che noi riceviamo nei sacramenti, nel battesimo, nei sacramenti. Cioè che ciò che ha fatto Gesù, avendolo fatto per noi, diventa nostro. La giustizia, e difatti la Paolo precisa immediatamente, la giustizia che viene da Dio, cioè che è un dono di Dio e che non dipende da quello che facciamo noi, ma è un puro dono di Dio. Questo voglio avere come mia giustizia. Naturalmente per avere questa giustizia ci vuole la fede. La fede non è ciò che produce questa giustizia. Non c'è la contrapposizione fra la fede e le opere qui, come abbiamo detto per secoli. No, non si tratta di questo. La fede è quell'atto, è quel rapporto poi con Gesù, che consente, mi consente di accogliere questo dono della giustizia. Certo, la fede è fondamentale, ma non è ciò che produce, perché l'atto redentore l'ha compiuto solo Gesù. E questo è il punto centrale qui, è ciò che Gesù ha fatto. Questo Paolo lo ripete in tanti altri luoghi. Ecco, poi alla fine, non voglio tenerlo troppo lunga, ma è un testo così bello, alla fine torna l'Apostolo sul concetto iniziale, come vedete, perché io possa conoscere Lui. E torna al problema della conoscenza e spiega in che cosa consiste la conoscenza di Gesù. Perché noi possiamo, di fronte a questa espressione, facilmente immaginare, ecco, la conoscenza di Gesù, cosa può voler dire. Qui abbiamo per l'Apostolo la via di questa conoscenza. Anzitutto dice la potenza della sua risurrezione. Conoscere Gesù significa conoscere, cioè sperimentare nella fede, la potenza della risurrezione di Gesù. Il fatto che Gesù è risorto dai morti ed ha un rapporto con me per via del battesimo, per via dei sacramenti, per via della fede, significa sperimentare quanto sia potente nella mia vita la risurrezione di Gesù. Qui c'è un grosso punto interrogativo, perché lo spiega qui l'Apostolo, lo spiega altrove. Abbiamo altri testi, qui no. Come faccio io? Dove si sperimenta? Dove si vede che la risurrezione di Gesù è efficace e potente nella nostra vita, che invece è una vita, come Paolo dice chiaramente anche altrove, molto debole, piena di sofferenza, di fatiche, di incertezze? Dov'è la prova che la risurrezione di Gesù opera nella nostra vita di credenti, si intende sempre la vita dei credenti, è chiaro. Quando siamo messi alla prova e non veniamo meno, cioè non ci disperiamo. La mancanza della disperazione è la prova ed è l'esperienza che la risurrezione di Gesù è efficace nella nostra vita. L'esperienza della risurrezione di Gesù nella nostra vita non può consistere nel trionfo, perché questo sarà soltanto con la risurrezione dei morti, ma non significa che non sia presente la forza della risurrezione di Gesù attraverso il sostegno continuo mediante il suo spirito nelle prove, nelle fatiche. E non dobbiamo presumere, però noi continuiamo a crederci. A noi sembra normale, ma è la potenza di Gesù che ci sostiene nella fede. Perché normale non è, e non è assolutamente una cosa ragionevole. Forse a noi può sembrare, siamo abituati. E così via, potremmo aggiungere i tanti aspetti, non posso dilungarmi. Dovremmo anche, per essere fedeli a Paolo, leggere qualche altro testo. Poi aggiunge, vedete, la conoscenza di Gesù è sperimentare la potenza della sua resurrezione nella nostra vita, la comunione alle sue sofferenze, le due cose sono legate, cioè le nostre sofferenze così sono un atto di comunione con Lui. Le nostre sofferenze diventano le sue sofferenze in noi, non nel senso che non siamo noi a soffrire, è Gesù della gloria, ma nel senso che ogni sofferenza, ogni patimento, fino alla morte, è un atto di comunione, è una partecipazione a quello che ha vissuto Gesù. E questo non è una cosa da poco, perché lo dice subito dopo, perché ci dà la certezza che parteciperemo anche al seguito di Gesù, alla sua risurrezione. Cioè anche le sofferenze diventano una prova, una testimonianza, per quanto faticose, difficili, della nostra unione con Gesù, e ci preparano, come dice Paolo altrove, un peso immenso di gloria. Sono strettamente legate, non sono più semplicemente la nostra, diciamo, la sofferenza disperata dell'uomo. Sono al contrario, sofferenza rimane, rimangono sofferenza. Ma nella fede sono una partecipazione e una testimonianza, un attestato nella nostra vita che siamo in comunione con Lui. Ecco allora, io finisco qui perché poi l'Apostolo, come vedete, va ancora avanti dicendo che c'è un futuro e che bisogna correre, così conclude. Io corro verso la meta. Anche questa corsa è il segno della comunione con Gesù. È uno dei segni della potenza della risurrezione di Gesù, per cui ogni volta si può rialzare, si può tornare a correre, si può avere, avendo la meta, e la meta è la risurrezione dei morti ed è la comunione perfetta col Signore Gesù.